potenza Dio ti farò. Barche che a fatica ho conquistato, la casa, la mia terra, la mia gente, Signore, dammi tu una fede forte. Pietro, vai, fidati di me, la mia chiesa su di te io lo Spirito ti darà il coraggio, donerà la forza dell'amore per il regno di Dio.
Bene, il Salmo 16 con cui ci introduciamo alla preghiera è un salmo che viene attribuito a Davide. Sapete che nella Salmodia alcuni salmi in particolare sono attribuiti, no, proprio a Davide, e questo salmo viene visto in correlazione a due altri salmi importanti, il Salmo 22, il Signore è il mio pastore, non manco di nulla, e il Salmo 26, quasi a ricondurre in una situazione in cui Davide si trova inseguito da Saul, in una situazione di confronto faticoso, è anche con l'idolatria dei popoli vicini, è cacciato, è seguito da Saul che vuole distruggerlo, in contatto con l'idolatria, però davanti alla molteplicità degli idoli ricorda al Signore che è tutto per lui, solo il Signore è il suo bene. E ancora, come leggeremo in fondo, che mi indicherai il sentiero della vita, gioia piena alla tua presenza, dolcezza senza fine alla mia destra. Che è lui la via, lui conduce sulla via retta. Ecco, quindi è una professione di fede anche di Davide in un momento di difficoltà. E ci introduce anche al brano che leggeremo di Pietro, in cui Gesù indica la via a Pietro, il cammino per la sua missione, per la sua esistenza, conquistandone il cuore. E allora lo leggiamo insieme, proprio con questa fede. Proteggimi, o Dio, in te mi rifugio. Ho detto al Signore, il mio Signore sei tu, solo in te è il mio bene. Agli idoli del paese, agli dei potenti andava tutto il mio favore. Moltiplicano le loro pene quelli che corrono dietro a un Dio straniero. Io non spanderò le loro libagioni di sangue, né pronuncerò con le mie labbra i loro nomi. Il Signore è mia parte di eredità e mio calice. Nelle tue mani è la mia vita. Per me la sorte è caduta su luoghi deliziosi, la mia eredità è stupenda. Benedico il Signore che mi ha dato consiglio, anche di notte il mio animo mi istruisce. Io pongo sempre innanzi a me il Signore, sta alla mia destra, non potrò vacillare. Per questo gioisce il mio cuore ed esulta la mia anima. Anche il mio corpo riposa al sicuro, perché non abbandonerai la mia vita negli inferi, né lascerai che il tuo fedele veda la forza.
dolcezza senza fine alla tua destra. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Ci accostiamo questa sera a questo brano del Vangelo di Luca, che ci racconterà un episodio che è sicuramente dentro le nostre orecchie, probabilmente in tante occasioni abbiamo anche meditato, forse magari ha anche illuminato qualche nostra scelta nella nostra vita. Luca colloca questo racconto dentro quella parte del suo Vangelo che abbiamo identificato come quella parte che dice del ministero di Gesù in Galilea. Questa prima parte, noi ci ricordiamo che il Vangelo di Luca è strutturato, immaginato come questo grande percorso di Gesù da Nazaret a Gerusalemme, c'è tutta questa parte dal capitolo 4 alla fine del capitolo 9 che racconta un po' del ministero di Gesù in Gerusalemme, in Galilea, e ci sono almeno un paio di episodi significativi in questa parte, uno è questo, l'altro più avanti la chiamata di Levi, dove Luca inserisce questi racconti di chiamata in una collocazione diversa sicuramente da quella che fanno gli altri evangelisti, quindi nel mezzo del ministero di Gesù, non prima del ministero di Gesù, ma nel mezzo, mentre Gesù vive questo ministero. Ecco, noi possiamo cogliere questo racconto leggendolo con tre prospettive differenti, si intrecceranno un po', ci proveremo questa sera, perché questo racconto possiamo leggere dalla prospettiva della folla, e quindi è un angolo di visuale attraverso cui leggere questo racconto, ce ne accorgeremo. Un'altra modalità è quella di leggerlo dal punto di vista di Pietro, dove sottolineeremo proprio questo tema della chiamata, mentre la folla sta un passo prima del tema della chiamata, Pietro è già un passo più avanti, siamo dentro nel tema della chiamata. Possiamo leggerlo anche come ha fatto spesso la Chiesa nei secoli successivi, e forse già un po' anche Luca aveva in mente questo sfondo, nella sottolineatura del ruolo ecclesiale di Simone che poi diventa Pietro. Queste sono un po' tre chiavi di lettura di questo testo, noi percorreremo soprattutto le prime due questa sera, magari qualche passaggio anche sulla terza, ma saranno soprattutto le prime due a vederci un po' coinvolti.
Ora avvenne, mentre la folla si riversava su di lui e ascoltava la parola di Dio, lui stava lungo il lago di Genezaret e vide due barche che stavano lungo il lago. Ora i pescatori, andati fuori da esse, lavavano le reti. Ora, andato dentro una delle barche, che era di Simone, domandò a lui di condurre fuori da terra un po'. Ora, seduto dalla barca, insegnava alle folle. Ora, quando cessò di parlare, disse a Simone: conduci fuori al largo e calate le vostre reti per la cattura. E rispondendo Simone disse: maestro, faticando tutta la notte prendemmo nulla, ma sulla tua parola calerò le reti. E facendo questo chiusero dentro una moltitudine grande di pesci. Ora si strappavano le loro reti ed accennarono ai soci dell'altra barca di venire a raccogliere con loro, e vennero e riempirono entrambe le barche fino a sommergerle. Ora, visto Simon Pietro, cadde alle ginocchia di Gesù dicendo: esci via da me, poiché sono uomo peccatore, Signore. Paura infatti prese lui e tutti quelli con lui per la cattura dei pesci che avevano raccolto. Ora ugualmente anche Giacomo e Giovanni, figli di Zebedeo, che erano compagni di Simone, e disse a Simone Gesù: non temere, da ora uomini pescherai per la vita. E ricondotte le barche sulla terra, lasciarono tutte le cose, seguirono lui. Ora avvenne, mentre la folla si riversava su di lui e ascoltava la parola di Dio, lui stava lungo il lago di Genezaret e vide due barche che stavano lungo il lago. Ora i pescatori, andati fuori da esse, lavavano le reti. Ora andato dentro una delle barche che era di Simone, domandò a lui di condurre fuori da terra un po'.
Abbiamo questo racconto che mette in scena la folla, Gesù, Simone, dietro a Simone gli altri pescatori, e questa scena si svolge sulle rive di questo lago, sulla barca, tutti elementi che noi vogliamo proprio riprendere per cogliere quel significato che c'è dietro questo brano che ha così abilmente costruito Luca. Poi invito ad andare a rileggere la versione di Marco, di Matteo e anche quella di Giovanni che troviamo al capitolo 21, per cogliere un po' le differenze che ci aiutano proprio a capire il lavoro che Luca ha posto in essere nel raccontare questo episodio, che è sicuramente un aggancio storico, ma che lui colloca dentro un suo pensiero, dentro la volontà di appunto di comunicare qualcosa in più che non il semplice episodio che è avvenuto. Ecco, il primo particolare è proprio quello di questa folla. Ci ricordiamo che anche gli scorsi anni, soprattutto l'anno scorso, il Vangelo di Marco, più volte abbiamo incontrato la folla e ci siamo detti più volte che la folla rappresenta l'anonimato, la massa delle persone dove non distingue il singolo, dove non c'è la storia di una singola persona, è un po' un insieme informe di persone. Ecco, questo insieme di persone si colloca alla ricerca di Gesù e direi che per cogliere un po' l'idea di questa folla penso che possiamo tranquillamente fare un parallelo con quell'episodio che conosciamo bene, che è quello della moltiplicazione dei pani, laddove Gesù sbarcando vide la folla e diceva il Vangelo ne ebbe compassione perché erano come pecore senza pastore. Ecco, l'immagine che ci consegna Luca di questa folla è esattamente l'immagine di pecore senza pastore. Una pecora senza pastore attende appunto qualcuno che la guidi, che la conduca nel luogo desiderato. Ecco, mi pare che sia un po' l'immagine che c'è dietro questa descrizione di Luca. Qui Luca usa il termine si riversava, nella traduzione di Fausti, nella traduzione della Bibbia di Gerusalemme troviamo che gli faceva ressa. Il Vangelo di Marco usa il termine schiacciava addirittura, però questa è proprio l'idea di qualcuno che è disperatamente alla ricerca di un aiuto, è disperatamente alla ricerca di un aiuto. Interessante che questa folla non è alla ricerca del miracolo, come avviene in tanti altri luoghi del Vangelo, ma questa folla è proprio alla ricerca di una parola, alla ricerca di un incontro, di una persona, alla ricerca di qualcuno che possa indirizzare diversamente la propria vita. Ecco, questa è un po' l'immagine di questo incontro, forse credo l'immagine che può essere anche colta, credo, per leggere anche il nostro tempo. Lunedì martedì con i compagni di messa siamo stati nella diocesi di La Spezia e nell'incontro col vescovo, lui parlando delle sue visite pastorali diceva: ecco, io mi sono portato a casa questa sensazione in questi 2 anni di visite pastorali, e sono portato a casa con la sensazione di Gesù, di aver incontrato delle pecore che cercano un pastore, delle pecore senza pastore che cercano un riferimento, no? Nei miei incontri con la gente ho colto questa cosa. Ecco, forse questa è un'immagine che possiamo anche portarci a casa per noi, su cui ragionare, magari identificandoci nella folla, ma magari anche cogliendo che ciò che si muove intorno a noi è un po' anche però delle persone che sono alla ricerca di un riferimento, che sono alla ricerca di qualcuno che possa aiutarle a orientare la loro vita. Ecco, questa è un po' l'immagine, e non a caso questo è ambientato lì, in quel posto lì, che non è un posto casuale, è la riva del lago. Noi sappiamo che il lago è chiamato spesso nel Vangelo anche mare, ed è la rappresentazione di ciò che è il male, di ciò che è la fatica della vita, di ciò che è magari anche la dimensione di dolore. Non a caso poi nel Vangelo compariranno le barche, che sono ciò che consente di stare su questo lago, che sappiamo che poi è l'immagine della Chiesa, e il luogo dove avviene questo incontro è la riva di questo lago, cioè è un punto di confine fra il bene e il male, perché la riva appunto è lì, fra il lago e la terraferma, il confine fra il bene e il male, fra la vita e la morte. Ed è lì che questa folla è presente, ed è bello cogliere che lì dove è presente questa folla Gesù si inserisce.
Gesù sceglie di camminare sulla riva di questo lago, un luogo scomodo, lo vedremo, talmente scomodo che poi ha bisogno di salire su una barca perché non riesce a starci sulla riva di quel lago, però è lì che si mette perché è lì che sa di poter incontrare le persone. Anche qui mi viene in mente le riflessioni che la nostra Chiesa ci ha consegnato, quando diceva che appunto il luogo dell'evangelizzazione sono proprio questi luoghi di confine, no? Ci veniva detto l'anno scorso nella lettera, no? Il luogo dove l'uomo apre delle domande, il momento della morte, il momento del dolore, il momento in cui uno fa delle scelte importanti, no? È lì che il Signore può incontrare l'uomo, è lì che Gesù sceglie di incontrare questa folla. Ed è bello che lì, mentre Gesù è su quel confine, Gesù sceglie di salire su una barca, di scostarsi un poco da terra e di mettersi dentro quel lago. Certamente è innanzitutto un'esigenza pratica quella di Gesù, l'esigenza di non essere schiacciato da quella folla, di poter vivere bene questa dimensione dell'annuncio, ma dietro questa cosa c'è appunto questa immagine che diventa un invito, siccome la barca è il segno appunto della Chiesa, ma diventa il luogo dove Gesù è presente, ecco che rimane l'invito per la folla, questa folla che è lì sulla riva, che non sa come fare a stare dentro in questa vicenda umana fra il bene e il male. Gesù già semplicemente con questo gesto che accompagna il suo insegnamento suggerisce alla gente il passaggio. Qual è il passaggio per affrontare, per poter entrare in quel mare che è la vita, per poter vivere poi le fatiche del vivere, per stare dentro questo confine fra la vita e la morte? Qual è? È la possibilità di salire su quella barca. Non a caso su quella barca Gesù non ci sale da solo, ma quella barca è la barca che si fa prestare dai pescatori, quei pescatori che sono lì sulla riva. Ecco, qui è interessante che noi cogliamo questo particolare che è proprio del Vangelo di Luca. Mentre gli altri Vangeli, andiamo poi a vedere, sono proprio in un contesto completamente diverso, qui viene indicato per nome Simone, per esempio viene trascurato Andrea, si concentra molto su Simone. E Simone, non dimentichiamoci che nel Vangelo di Luca, l'abbiamo ascoltato qualche meditazione fa, nel Vangelo di Luca ha già incontrato Gesù. Non solo l'ha incontrato, Gesù è entrato nella casa di Simone e Gesù da Simone ha già ricevuto un segno grande che è stata la guarigione della suocera. Qualcuno dice un dispetto grande, però comunque Gesù ha già vissuto questo incontro. Questa è proprio la particolarità del Vangelo di Luca. Quindi Simone e Gesù non sono due sconosciuti, però è interessante perché Simone non è lì con quella folla che ascolta Gesù. Simone è lì perché stava pescando, anzi aveva finito di pescare. Sembra quasi un incidente il fatto che Simone sia lì, e soprattutto a Simone sembra un incidente dover salire su quella barca e ritornare in mezzo al lago. È come dire che Simone ha già vissuto quell'incontro con Gesù, è già salito su quella barca, no? Perché ha avuto quell'incontro così interessante. Ma è come se Gesù, Simone dov'è poi quando Gesù è lì sulla riva? È giù da quella barca, che è come dire, siccome la barca è l'immagine di questo incontro con Gesù, è dell'immagine della Chiesa, è come dire che Simone ha sperimentato quell'incontro, ne è stato felice, ma quell'incontro non è ancora stato capace di incidere e di trasformare la sua vita. Lui ha continuato a fare il pescatore e questo incontro è stato, tra virgolette, esagerando, così poco significativo che mentre Gesù è lì che parla a quella folla, Simone fa tutt'altro, sta sistemando le reti e vorrebbe andare a casa il più presto possibile. Non è lì come la folla perché ha intenzione di ascoltare Gesù. È come dire: io l'ho già incontrato, ho già visto, bravo, una brava persona, va bene, questo tocca a voi, ascoltatelo voi, io adesso però sono impegnato, devo fare il pescatore. E Gesù che chiama Simone, lo fa salire su quella barca, quasi con indifferenza, quasi come chiedergli soltanto quel servizio, quasi come se non si conoscessero. E qui Luca si pone proprio in una visione un po' intermedia tra quella di Marco e quella che troviamo in Giovanni 21. Giovanni 21 ridescrive questo stesso incontro con queste stesse dinamiche, con la pesca miracolosa, alla fine del Vangelo, quando Simone, già stato Pietro, già stato con Gesù, ha fatto tutta la sua strada, ma dopo la resurrezione Simone ha fatto esattamente quello che qui ha fatto l'Angelo di Luca, è tornato a fare le sue cose, no? Cioè, come dire che quell'incontro con Gesù, o addirittura, per dirlo con Giovanni, quegli incontri con Gesù non sono la garanzia che poi noi siamo sempre con Gesù, che noi quella relazione l'abbiamo eletta a relazione così significativa per la nostra vita. E Gesù deve tornare di nuovo a chiamarci, magari come qui, quasi con un inganno, diciamo, facendosi prestare la barca, così magari se so anche tu, mi ascolti un'altra volta, rivediamo. Questo ci rivela, da un lato, probabilmente come siamo noi, no? Noi siamo fra coloro che il Signore l'hanno già incontrato, no? Un po' come Simone, ma non è detto che poi noi sulla barca ci siamo rimasti, probabilmente noi tante volte dalla barca siamo scesi, no? Ci siamo rimessi a fare altre cose, contenti che Gesù c'è, meno male che sono segni anche le folle, così lo incontreranno anche loro, ma io Gesù l'ho già incontrato, io adesso ho altro da fare, no? E qui, dall'altro lato, la pazienza di Dio, che si rivela in questa pazienza di Gesù, che fa risalire sulla barca come se nulla fosse, parla alla folla, in realtà sta parlando anche a Simone che è lì, ma sembra quasi che Simone non parli, sta parlando alla folla, Simone è lì perché vabbè, proprietario della barca, ha bisogno di lui, no? Poi vedremo come continua questo incontro. Adesso ci fermiamo qua, semplicemente per delineare allora Simone, la folla, il contesto, ci aiuta un po' a entrare poi nel vivo di quello che avverrà fra poco.
Dicono che Luca sia un pittore, forse per come accosta il Vangelo, e qui c'è una piccola pennellata di questa chiamata di Pietro che è solo nel suo Vangelo, cioè dice che ci sono due barche. Questo Vangelo probabilmente si svolge a Tabaca, che è un posto a 2 chilometri da Cafarno, sotto il Monte delle Beatitudini, il posto delle sette sorgenti, perché quella era la riva pescosa del mare, e del mare di Galilea, e lì andavano i pescatori perché queste sette sorgenti avevano acqua calda, allora solitamente andavano a riassettare proprio lì, no? Quindi in questo luogo è improbabile ci fossero solo due barche. Perché dice due barche? Perché voi sapete che gli ebrei hanno un pensiero concreto, non astratto. Spesso nel Vangelo di Luca trovate due figli, un figlio che scappa da casa, uno che rimane a casa, un figlio che va nella vigna pur avendo detto no, poi ci va, un figlio che ha detto sì. Quando si parla di due barche, di due figli, si sta parlando della scelta, della libertà di scelta. E allora vedete, è Gesù che sale sulla barca di Pietro. E cosa vuole dire questo? Che Pietro è l'oggetto di una scelta libera di Dio. Vedete, quando inizia l'esperienza nuova di cui ci parlava adesso Bernardo, no? Quando noi percepiamo realmente, interiormente, di essere l'oggetto di una scelta libera d'amore di Dio, che Dio ha deciso un giorno, in quel giorno lì, di salire proprio sulla mia barca. Ecco, quando noi percepiamo questa, facciamo questa esperienza, la sentiamo interiormente, e comprendiamo che questa è avvenuta per un atto di assoluta gratuità di Dio, in modo assolutamente gratuito, e senza merito Dio ha scelto me perché diventassi credente, Dio ha scelto me perché compissi un cammino con Lui, allora cambiano un po' le cose. Ecco, spesso a me è capitato di pensare quanti ragazzi erano più bravi di me all'oratorio, al catechismo, quanti erano, ecco, tante volte mi chiedevo perché si è proprio venuto a prendere me, che ero forse Gras de Rost, uno che non aveva grandi, però ecco, l'oggetto di una scelta libera di Dio, siamo questo. Ed è un secondo particolare, no? Proprio che inizia questa scelta. Pensate com'è affascinante la gradualità che ha Dio nell'accostare Pietro. Non gli dice subito, lo diceva bene Bernardo, sì, dice, ecco, sale sulla sua barca, quasi senza parlargli, gli dice scostati un pochino da terra. Com'è graduale Dio con noi per introdurci al suo mistero? Non è come un elefante in una porcellaneria, Dio, no? Ecco. Tante volte anche noi, magari quando chiediamo a una persona di impegnarsi in parrocchia, vieni, su, no? Un ditino dopo la mano, dopo il braccio, cioè, con calma, gradualmente, si siede, sta vicino,
per un certo tempo, poi si fa capire, ecco, c'è un mistero e una pedagogia di Dio, che è il mistero dell'elezione, della scelta di ciascuno di noi, e che inizia così. Ora, quando cessò di parlare, disse a Simone: conduci fuori al largo e calate le vostre reti per la cattura. E rispondendo Simone disse: maestro, faticando tutta notte prendemmo nulla, ma sulla tua parola calerò le reti. E facendo questo chiusero dentro una moltitudine grande di pesci. Ora si strappavano le loro reti ed accennarono ai soci dell'altra barca di venire a raccogliere con loro, e vennero riempendo entrambe le barche fino a sommergere.
Apparentemente il racconto di un miracolo, tanto è vero che spesso questo viene posto come il racconto della pesca miracolosa. In realtà il miracolo è un po' quasi accidentale rispetto al tema centrale di questo racconto, che appunto è certamente quello dell'incontro con il Signore e della chiamata. È interessante, è curioso notare come apparentemente la folla sia scomparsa dal racconto. Tutto è partito dalla folla, e sembrava al centro del racconto, e Simone sembrava figura marginale. Adesso, ascoltando questi versetti, sembra esattamente l'opposto: Simone è al centro del racconto e la folla non c'è più. In realtà Simone era prima quando c'era la folla, e la folla è qui adesso mentre avviene questa cosa. È bene che noi ci immaginiamo, al di là di quello che sia avvenuto realmente, che ci interessa veramente poco, ma è bene che noi ci immaginiamo che quella folla sia rimasta su quella riva, incuriosita di questa barca che a un certo punto si allontana di più da riva, incuriosita da questo Gesù che gli aveva parlato fino a 2 secondi prima, che a un certo punto non parla più alla folla, la barca che si allontana, perché poi dobbiamo immaginarci che questa barca, perché poi di fatto viene così, tornerà a riva, e quella barca tornerà a riva di giorno piena di pesci. E quella folla vedrà quella barca che era lì ormeggiata con pescatori che non avevano pescato nulla lungo la notte, la vedrà invece tornare piena di pesci, e se vogliamo anche continuare fino in fondo, la vedrà anche abbandonata, perché dice il Vangelo, si conclude dicendo che lasciarono tutto e seguirono lui. Quindi vabbè, la folla ebbe anche da mangiare, il terzo miracolo della moltiplicazione dei pesci, perché anche in questo caso la folla ha fatto colazione, se era mattino. No, però ecco, è importante che noi, anche se non la vediamo tratteggiata, ci ricordiamo che quella folla è lì presente. Perché quello che avviene in questo incontro per Simone è sicuramente immagine di quello che è il desiderio di Dio rispetto ad ogni persona che compone quella folla. Gesù ha mostrato che la via è quella di salire su quella barca, di cogliere una chiamata e di lasciarsi trasformare da quella chiamata. La vicenda di Simone è una vicenda che avviene sotto gli occhi di quella folla, che a partire da quello che avverrà sarà chiamata a interrogarsi chiaramente. Cos'è avvenuto a Simone? Che era lì, che non ne fregava niente, che rassettava le reti, che a un certo punto torna e abbandona tutto e segue Gesù, no? Ecco, teniamo sullo sfondo questo aspetto, questa folla che non c'è, ma in realtà c'è, è presente. Ecco, che cosa avviene? Avviene questo incontro fra Simone e Gesù, questo incontro che noi conosciamo bene, in questa dinamica assolutamente sorprendente, no? Quante volte ci è stato sottolineato Gesù che è un carpentiere, che non ne sa probabilmente nulla o quasi della pesca, Simone che è un esperto della pesca, che ha pescato di notte, Gesù che gli fa un invito che è totalmente fuori luogo, strampalato, probabilmente oltre che strampalato anche inopportuno, perché fosse soltanto strampalato, ma il problema è che è anche inopportuno, perché ho fatto fatica tutta la notte, ci ho voluto andare a dormire, volete essere pesanti, possiamo anche dire mi sono anche rotto le scatole ad ascoltarti mentre facevi tutta la ramanzina, tutta la folla, va bene, sono stato già generoso, adesso va bene, no? In fondo ti avevo già sentito, perché sono stato una giornata, ti ho ospitato a casa, queste cose le senti, un po' come facciamo noi qualche volta, no? I figli dicono, questa cosa la mamma l'ho già sentita, i parrocchiani lo dicono dei preti e così via, i bambini delle catechiste, ce l'ho già sentito questa cosa qua, no? Non dobbiamo immaginarci che Simone abbia sentito per forza chissà quale parola originale e nuova rispetto a quelle che magari aveva già sentito in quel giorno in cui era stato con Gesù. Eppure qui avviene qualche cosa di particolare, perché Simone dice, appunto, sulla tua parola, no? Qual è la differenza? Ce lo dice bene il testo, no? Abbiamo faticato tutta la notte e non abbiamo preso nulla. Abbiamo faticato ma senza di te, ovviamente il Salmo, no? In vano il costruttore costruisce la sua casa, no? Abbiamo faticato tutta la notte, apparentemente la cosa giusta, perché un pescatore deve faticare di notte, abbiamo fatto apparentemente la cosa giusta, ma tu non c'eri e non abbiamo preso nulla. Perché? Perché tu non c'eri. Ma questo Simone lo capisce dopo, evidentemente, però intuisce, dice, lo chiama maestro. Questo è importante, vedremo poi il passaggio che avverrà. Lui è Simone e Gesù è maestro. Lo chiama maestro e dice, sulla tua parola, quella parola che tu hai detto agli altri forse, o quella parola che io ho ascoltato quel giorno che hai guarito mia suocera, la tua parola, che sei tu, la tua presenza, no? Lo straordinario che tu sei, in fondo ti ho già visto compiere un miracolo. A questo punto io, va bene, mi fai questo invito, ci provo, faccio questa cosa a partire da quell'incontro che ho avuto con te, o magari anche da questo incontro di oggi, ci riprovo. Ecco, perché ci sei tu, questo mi permette di fare questo passaggio, e questo è l'invito che appunto Gesù rivolge a Simone. Vedremo che cosa vorrà dire questa cosa, lo vedremo nella terza parte, però c'è questa dimensione dove Simone si lascia coinvolgere di nuovo nella relazione con Gesù. Si lascia coinvolgere, mi raccomando, qui lo chiama semplicemente maestro. Ha un atteggiamento di fiducia, forse di rispetto, forse di riconoscimento per le cose che in passato Gesù ha fatto per lui, ma si lascia coinvolgere in questa cosa. Ed è interessante un primo passaggio, prima di quello poi più grosso, un primo passaggio è che Simone, di fronte poi a quello che avviene, chiama gli altri ad aiutarlo. Evidentemente anche qui c'è una ragione pratica, la stessa ragione per cui Gesù aveva chiesto la barca in prestito, c'è una ragione pratica, se qui non viene ad almeno a mano, qui succede un disastro, ci ribaltiamo la barca con tutti questi pesci, sicuramente c'è una dimensione pratica. Ma ricordiamoci che il racconto che non è costruito per descrivere come si fa andare a pesca, e quindi sarebbe del tutto superfluo questo passaggio. Qui c'è dietro un'altra dimensione, no? Simone, che è l'unico che è chiamato e citato per nome in questo racconto, ripeto, a differenza delle altre versioni che dicono che c'è Andrea, che c'è Giacomo, che c'è Giovanni, qui lo dirà solo in parte dopo, è Simone che diventa protagonista di questa ulteriore convocazione. Questo incontro con Gesù sente che è un incontro che non lo riguarda da solo, sente l'esigenza di chiedere e di coinvolgere altri in questa chiamata, no? È lui che diventa tramite, viene in mente molto bene come il Vangelo di Giovanni, a differenza degli altri, descrive le prime chiamate, dove è una catena, c'è il primo che chiama il secondo, che chiama il terzo, che chiama il quarto, se avete in mente come descrive Giovanni le chiamate. Ecco, qui c'è un po' questa dimensione. Simone che sceglie di farsi da tramite di quello che sta avvenendo, no? Sceglie di non tenere tutto per sé questo avvenimento, no? In fondo mi hai fatto un regalo, Signore, questa pesca miracolosa, potrei tenerla per me, potrei tornare vivo orgoglioso di questa cosa, di questa chiamata, no? Ricordate, anche altre volte abbiamo fatto la riflessione sull'ambivalenza di questa situazione, vi ricordate sulla figura di Maria, no? Che poteva essere da un lato arrabbiato, ma dall'altra parte anche orgoglioso di questa chiamata. Invece Simone vive un'altra dimensione, che è quella del sentire la grazia che ha ricevuto e sentire che proprio perché è una grazia e non un merito, questo è il tema grosso che c'è dietro questa collaborazione, no? Percepire che Simone percepisce che c'è una grazia, un dono in quello che è avvenuto e non un merito, e proprio perché è un dono lo condivido con altri. Se fosse un merito diventerebbe qualcosa di cui mi vanto, di cui che voglio tenere per me per poi consegnarla al mondo per fare bella figura. Invece entro in una logica diversa, in una logica in cui, avendo percepito che questo è un dono, scelgo di coinvolgere altri su questo aspetto. Anche su questo è un altro tema grossissimo che si può sviluppare ampiamente, ma è soltanto accennato dentro questo tema della chiamata.
Ma già sottolineava Don Bernardo un aspetto sul quale, un semplice aspetto su cui ritorno, cioè farci cogliere un pochino la scandalosità di questa richiesta che viene fatta da Gesù a Pietro, cioè primo, noi tutti sappiamo che non si pesca di giorno perché i pesci hanno gli occhi e quindi quando butti le reti scappano, quindi la prima cosa, no? Secondo, è fatta da un carpentiere ad un esperto di pesca, meno male anche questo ha una sua dimensione. Terzo, questa cosa avrebbe esposto Pietro al ridicolo, no? Cioè, intendo dire, prima di tutto, dopo che sei stato stanotte a pescare, tornare in mare a pescare, già sei un po' stupido. Poi non hai pescato niente, tutta, io vado fuori di nuovo, pesco nulla, qui ho finito con tutti i vicini, qui c'è la mia cosa, poi sarà già stato un po' girato, perché non è che c'è la cassa nel mezzogiorno, non c'è più neanche adesso, ma intendo dire, quando uno non pesca, è andato fuori a pescare, ha pescato niente, è arrivato, non c'è da mangiare, insomma. Ecco, era già un po' girato, no? Ecco, è importante cogliere che questa scelta di Pietro non è mica una roba così. Ecco, ed è importante cogliere qual è il fondamento, ecco, che Pietro dà a questa scelta, no? Rispondendo, signore, maestro, abbiamo faticato tutta la notte e non abbiamo preso nulla, no? E questo è la condizione sua esistenziale, la dice chiaramente, ma sulla tua parola calerò le reti. Mi ricordo che un anno, non so più quando, Giovanni Paolo II aveva sottolineato proprio ai giovani, aveva richiamato con forza questa sottolineatura Duc in Altum, aveva dato quasi uno slogan Giubileo del 2000, cioè proprio questo slogan per i giovani: vai al largo, prendi il largo. L'uomo ha bisogno nella sua vita di prendere il largo, di staccarsi, e di farlo, diceva bene Don Bernardo, non per un progetto proprio, ma sulla parola di un altro, sulla parola di Dio. Ecco, e questo è il punto che modifica l'approccio alla realtà. Quando sono disponibile a attraversare uno scandalo, un rischio, una scommessa, semplicemente confidando nella parola dell'amato, semplicemente confidando in una parola che mi dà vita, non avendo altre sicurezze. Mi piace molto quanto dice André Louf, questo grande maestro spirituale, ahimè morto scorso anno, in un suo piccolo testo, Consigli per la vita spirituale, sul rapporto. Dice, quando scatta questo rapporto tra il cuore dell'uomo e la parola? Dice così: lo Spirito Santo è presente nel contempo, nella lettura della scrittura e nel cuore di colui che legge. Se il lettore fa attenzione a rimanere in sintonia con il proprio cuore, qualcosa si può verificare tra questo e la parola. Lo spirito presente nell'uno riconosce lo spirito presente nell'altra. Si riconoscerà quindi nell'altra. E per questo stesso fatto ci sarà riconoscimento del senso spirituale della parola, che è il vero senso per l'oggi, cioè Dio parlerà di nuovo attraverso di essa. Vedete, perché noi accostiamo la parola, non facciamo solo della catechesi? Perché nella parola, come nel cuore dell'uomo, è presente lo Spirito del Signore. E quando l'aderire dell'uomo al proprio cuore e l'aderire dell'uomo alla parola diventa realmente intimo, può avvenire questo incontro. E questa parola cambia il cuore, questa parola conduce al largo. Ecco, è la parola che cambia realmente la vita, ha cambiato la vita di Pietro. E su questa parola Gesù ha potuto compiere il miracolo che ha compiuto. Ora, visto Simon Pietro, cade alle ginocchia di Gesù dicendo: «Esci via da me, poiché sono un uomo peccatore, Signore». Paura infatti prese lui e tutti quelli con lui per la cattura dei pesci che avevano raccolto. Ora ugualmente anche Giacomo e Giovanni, figli di Zebedeo, che erano compagni di Simone, e disse a Simone Gesù: «Non temere, da ora uomini pescherai per la vita». E ricondotte le barche sulla terra, lasciarono tutte le cose, seguirono lui.
La svolta nella relazione fra Gesù e Simone è data proprio da quei termini che Luca introduce proprio qua. Qua per la prima volta compare il termine Pietro. Simone, fino a quell'istante Simone, diventa Simon Pietro. E qui tutta quella riflessione che ho detto noi stasera non facciamo, ma che tante volte la Chiesa anche dell'origine ha fatto a partire da questo tempo, da questo brano sul primato di Pietro, tutto il resto, Simone che diventa Pietro e il maestro che diventa il Signore. Non è più il maestro, è il Signore. È proprio il momento di svolta. Se voi adesso se insieme ripercorriamo anche facendo passare delle immagini, no? Da Simone che è in un angolo a rassettare le reti, indifferente e distante, a Pietro in ginocchio davanti a un uomo che riconosce come Signore. C'è un percorso qui dentro, no? Che non è però un'istantanea, no? Cosa intendo dire? Non è che questa cosa dice una cosa che avviene una volta per tutte nella vicenda di un uomo. Ma quello che ci dice questo racconto, collocato così e pensato così, ci dice che è il cammino che di per sé ogni giorno noi facciamo, o magari anche più volte al giorno. Più volte al giorno noi partiamo lontani e distanti, che stiamo riassettando le nostre reti, e ci deve essere quell'incontro che ci fa tornare a riconoscere il maestro, che è un maestro, eh? Simone l'ha chiamato maestro, non è che non riconosca la sua autorevolezza, il suo valore, ma diverso è chiamarlo maestro, diverso è chiamarlo Signore. Signore, il Signore della mia vita, colui a cui io consegno la mia vita, non è più soltanto uno che ascolto perché dice delle cose intelligenti, ma è colui in base al quale io poi decido la mia vita, no? Lo riconosco come Signore. Ed è bellissimo che proprio in questo passaggio, nell'istante in cui Simone è più intimo di Gesù, da distante è così intimo da stare davanti a lui riconoscendolo come Signore, proprio in quell'istante di intimità si rivela in maniera clamorosa l'indegnità di Simone. È proprio in quell'istante che Simone sceglie di mettersi in ginocchio e di riconoscersi peccatore, non quando era lontano. Lì non riesce a riconoscersi peccatore. È nell'istante in cui incontra davvero Gesù, lo riconosce come il suo Signore, che dice: caspita, io davvero ho ricevuto un dono che è rappresentato simbolicamente da questa pesca miracolosa, un dono che è infinitamente sproporzionato rispetto a ciò che io sono. Perché, Signore, tu, io pensavo che tu, avendomi chiamato, mi avessi usato perché avevi bisogno di me, avevi bisogno della mia barca. Pensavo in fondo di essere stato usato da te. Io non solo scopro che tu non mi hai usato, ma scopro che tu mi hai, rivolgendomi questa chiamata, mi hai posto nelle mani un tesoro straordinario. E mi rendo conto che questo è qualche cosa di cui io non sono degno, cioè non ho un merito umano rispetto a questa cosa qua, c'è un'altra persona, io sono un peccatore, no? Probabilmente è il peccato dell'essere stato indifferente alla sua parola, di averlo incontrato e non averlo riconosciuto, è l'eco di quel peccato, siccome poi c'è il parallelo con Giovanni 21, è l'eco di quel peccato legato al tradimento, va bene, ma è in generale, è riconoscere questa distanza, e qui ritorna fuori quel tema che abbiamo già incontrato tantissime volte, leggendo il Vangelo di Luca, della distanza fra Dio e l'uomo. In questo incontro io mi sento sempre infinitamente piccolo. Non a caso i termini che poi troviamo sono esattamente gli stessi che abbiamo trovato, termini che dicono di reazioni emotive, sono gli stessi che abbiamo trovato nell'incontro fra Maria e l'angelo, nell'incontro fra Giuseppe e l'angelo, nell'incontro dei magi e tutto il resto. Non temere, gli viene detto, non esattamente come l'angelo a Maria. Perché? Perché il suo atteggiamento è quello della paura. Di fronte a questa sproporzione io ho paura. Che può essere anche proprio una paura bella, la paura di dire: caspita, adesso tu che hai capito chi sono, altro che miracolo dei pesci, mi scaraventi giù dalla barca, no? Mi riconosco peccatore, allontanati da me, che come dire, no, è stato bellissimo questo incontro, però caspita, ho paura che adesso questo incontro riveli, appunto, come ci sono detto tante volte, chi io sono, e quindi adesso sulla barca ci rimani tu, io finisco in mezzo al mare, no? Non temere. Ed è bellissima la risposta di Gesù, che lo chiama pescatore. Cioè Gesù non gli dice: va bene, adesso che hai vissuto questa cosa, se vuoi che non ti scaraventi nel mare, tu adesso devi diventare un'altra cosa. No, tu mi vai bene così, tu sei un pescatore e un pescatore rimani, al di là del fatto che poi aggiunge di uomini, no? Ma vuol dire che io ti accolgo per quello che sei, con la tua umanità, e ti prendo così. Questo è veramente straordinario, no? Un Dio che potrebbe a questo punto qua, no? Potrei davvero temere che adesso Dio cambierà idea, adesso che ha scoperto chi sono, cambia idea, no? No, perché ecco che qui non traspone alla propria vita, alla propria esperienza, no? Quante volte magari siamo partiti dall'entusiasmo, dalla presunzione, no? Come probabilmente è partito Simone, la presunzione di essere un pescatore, eccetera, no? E riconoscere che il presupposto è ben altro, no? E che c'è un dono, allora di fronte a questa cosa il timore di non poter essere più voluti, perché adesso che hai scoperto chi sono, no? Pensiamo anche alle nostre relazioni umane. Quante volte, quando noi siamo scoperti nella nostra fragilità, nella nostra debolezza, ci viene il timore che adesso l'altro ci scarica. Adesso che l'altro che ha scoperto chi sono mi saluta, mi dà la rivederci. È stupendo Gesù che dice: bene, pescatore è, eri pescatore rimani. Ti voglio così. Io ti ho incontrato così e mi fai bene così. Certo, ci sarà un cambiamento, diventerai pescatore di uomini, no? In realtà poi Simone sarà capace di un gesto straordinario, perché lascerà tutto e seguirà Gesù, però sappiamo che è una sequela che sarà vissuta nella costante debolezza e fragilità, no? Questo incontro, se lo leggiamo proprio in questa dinamica, è l'incontro che, appunto, ripeto, può essere l'esame di coscienza quotidiano di Simone e nostro, no? Però è bello che Gesù dice: va bene, pescatore sei, quello che sei, io ti ho chiamato così per quello che sei, no? E per quello che sei io ti investo delle responsabilità, no? Che faranno di te Pietro, no? Ma non perché tu hai un merito, ma perché ti faccio questo regalo e non ti chiedo di essere diverso perché ti ho fatto questo regalo.
La tradizione spirituale parla dell'esperienza della compunzione, cioè dice che l'uomo, quando incontra veramente il Signore, nello stesso istante in cui fa questa esperienza grande che fa Pietro, di riconoscere che Dio non è più un'idea astratta, Dio non è più qualcosa di lontano, ma Dio si è fatto presente concretamente nella sua vita, in un volto che ha lì davanti. Ecco, questa è l'esperienza che fa. Però nello stesso tempo questo che apre il cuore all'incontro con questo Dio, nel medesimo tempo fa percepire fino in fondo tutta la fragilità dell'uomo, non mi ricordo più dove ho letto che raccontavano della compunzione, qualche monaco diceva, è come se il cuore dell'uomo sia circondato da una vescicola di pus. E quando il Signore ferisce, fa un po' schifo, ma prendetelo, quando il Signore ferisce con il suo amore, nello stesso tempo è costretto a tagliare questa vescicola di pus. E allora mentre si spurga tutto il male, nello stesso tempo il cuore può cominciare ad amare. Fa un po' schifo, ma è bella. Nel senso che, ecco, ci dice questa cosa che sperimenta Pietro, vede, cioè la coscienza che Dio è Dio e che davanti a Dio siamo veramente questa realtà, no? Come frate Francesco che continuamente chiedeva a frate Leone quando tornavano verso Assisi, frate Leone, di che sono un peccatore, no? E frate Leone diceva, ma no Francesco, tu sei bravo, tu sei buono, guarda, tutti dicono che sei il più bravo di tutti noi, sei, no? E davanti 10 passi, frate Leone, di che sono peccatore, che frate Leone, no, no Francesco, no? O ancora era Sant'Ambrogio, no? Che quando veniva qualche peccatore a confessarsi, dicevano che piangeva con questo peccatore, che diceva, anch'io sono un peccatore come te, no? Ecco, com'è possibile che i santi abbiano questa coscienza del loro peccato? Perché Dio è vicino al loro cuore. Ecco, proprio questa è l'esperienza, non è che sono più peccatori degli altri. Normalmente chi è più peccatore degli altri, dicono, ho sentito alla tele, che gli omicidi dopo il secondo o terzo omicidio, sparano tranquille, non c'è più senso di colpa, perché probabilmente lo nascondi così tanto, no, questo, quindi non sentono più niente. Ecco, al contrario, no, chi è molto, coloro in cui è molto vivo il senso dell'amore di Dio, il senso di un amore vero, anche il più piccolo male lo sentono come vera distanza, no? Ecco, allora Pietro fa questa esperienza, ma viene proprio rassicurato da Gesù, ti farò pescatore di uomini. Sono le 10:00, che precisione. L'abbiamo cronometrata prima, giovedì abbiamo fatto le prove cronometrando, quindi per cui c'è qualche istante per la preghiera, credo. Ah no, non siamo in Quaresima, quasi.
Ci facciamo delle domande.
Le domande, sì.
Considerando che Gesù ci chiede sempre qualcosa, è mai qualcosa che è molto semplice, può anche darsi che nel primo incontro, cioè Pietro in realtà faceva finta di non ascoltare, perché diceva, l'avevo già ascoltato prima quando in occasione
racconto di una chiamata, quindi poi in realtà ciascuno legge poi la sua storia dentro questo, quindi credo che sia fattibile anche una lettura così, nel senso, mi piace pensare questa cosa, cioè ci sono sempre due modi di leggere una storia, come lo leggi tu e come lo legge chi è fuori, chi ti guarda da fuori, no? Allora io credo un po' a questa cosa, che se uno guarda la vicenda di un altro, uno la pensa e la legge un po' come un percorso, delle tappe, un cammino, dice ah che bravo quello lì, ha fatto il prete, so che bravo questa cosa qui, no? È quello che legge da fuori, come se appunto ci fosse stato un istante A, poi B che è un po' più alto, poi C, poi D, no? Quando tu sei dentro la tua storia, non è che adesso mi sento più bravo di 30 anni fa quando non facevo il prete, no? Cioè per me la posizione è esattamente la stessa, cioè sentire che ogni giorno c'è questa chiamata, va bene, sì, ne ho risposto un pezzo, però poi intanto sono tornato indietro da un'altra parte. E quindi in fondo quello che secondo me ci consegna questo racconto, la storia di Simone riletta in tutto l'arco dei Vangeli, è proprio questo, no? Cioè, che noi certo, tanto di ammirazione giustamente per Simone, per il suo cammino, per quello che fa, però se ci mettiamo dentro in Simone, noi cogliamo che quello che il Vangelo ci fa cogliere, che Simone era, sì, ha fatto un passaggio e poi il giorno dopo ne ha fatto un indietro, poi ha fatto un passaggio e il giorno dopo un indietro, no? Ed è la storia, credo, dell'essere discepoli, no? Per cui ci sta dentro, giustamente dentro questa cosa, anche quello che dici tu. Sapevo sin dal primo giorno, in fondo, quello che tu, Signore, mi chiedevi. Poi dopo, va bene, ok. Sì. Mi ha fatto un pezzetto, poi sono andato indietro, poi mi ha fatto un altro pezzo, poi sono tornato indietro.
Ma facciamo un po' le pulci alla sua domanda. Considerando che Gesù ci chiede sempre qualcosa e mai di molto semplice, domanda, che immagine hai di Gesù? Secondo, mi sembrava più un elemento da scientologi quello che spiegavi per Pietro, no? I livelli, no? dell'evoluzione, no, le Mingenshi. Cioè, Dio non fa così con noi, cioè, non è il livello sempre più alto che ci chiama, no? Se tu vedi il processo, se vuoi, in questo brano, è invece un processo inverso. Cioè l'approccio è una gratuità sempre più profonda che Dio ti fa vedere. No, la prima gratuità è il fatto che Dio ha scelto proprio te. Cioè guarda, potevo andare sulle barche di 25 persone, c'era qui una folla che mi spingeva, io sono venuto proprio sulla tua, ma ti rendi conto? Tu che eri quel poveraccio che hai pescato niente neanche stanotte, che sei un porfieux, no? E va che sono salito proprio sulla tua barca. Secondo, io ti ho detto a te di andare a pescare, ma te l'ho detto per dimostrarti che io sono la presenza di Dio che compie miracoli nella tua vita. Cioè l'unico motivo per cui ti ho fatto una richiesta in più è perché così potessi dirti che io compio miracoli nella tua vita. E terzo passaggio, tu mi hai scoperto come Curios, come il Signore nella tua vita che si è fatto così vicino a te che tu ne sei stato sconcertato al punto da dover dire stai lontano perché questa presenza è troppo. Vedi che il processo è proprio diverso, è Dio che scende sempre di più e ti viene dentro, no? Ecco, non è il processo, perché sennò rischiamo una visione anche evangelica, no? Che poi rischia un po', Dio pretende alla fine, no? Dio è un pretenzioso e alla fine rompe le scatole, no? Per cui viene, rompe, perché poi si associa al prete, no? Adesso, che poi è il suo messo, non so adesso, sì, ecco, prima il prete, poi dice Dio, forse hai ragione, ecco, cioè comunque che è il suo messaggero, allora mi chiede questo, poi mi chiede quest'altro. E qui è il cortocircuito, no? Che poi può essere anche vero, però tendo a dire, no, la cosa dovrebbe essere inversa, sono io che do, che dono, ma perché ho percepito questo processo di Dio con me, allora divento pescatore di uomini, perché alla fine tu sei così vicino che mi conosci meglio di me, che mi aiuti a capire dove sarà il luogo in cui la mia personalità si può stendere al meglio. Questo dovrebbe essere, poi non sempre è facile concepirla così, no? Perché se no facciamo un po' il cortocircuito, no? Cioè un Dio pretenzioso, un Dio che...
Io lo vedo dal punto di vista di Chiesa, nel senso che effettivamente abituarsi alla realtà quotidiana normale dice io non mi muovo di qui, però Dio con ognuno di noi ci dice no, guarda, se tu vuoi fare di più di questo lo puoi andare oltre, e non è detto che tu gli dica sempre sì, gli dica subito ah sì, va bene, facciamo così, cosa no, spendo su un po' di sé. Io dice, la mia quotidianità ce l'ho da perdere, dice, per passare di là. Da quel punto di vista lì passi un altro tema, non è che vai su a gradini. Poi lì di fronte a quell'evidenza lì, a un certo punto scegli, dice, va bene, ok, no, no, c'è ragione, ma lo sapevo già da prima che avevi ragione, però dice, non avevo il coraggio di. Ecco, questo senso lì è un passaggio.
Io volevo soltanto sottolineare una cosa che mi piace tantissimo in questo brano che abbiamo letto, che sto leggendo ancora, e viene proprio bene in mente. E lui dice: maestro, praticando tutta la notte prendiamo nulla, ma sulla tua parola cambierò le vite. Si è parlato di questo timore che è un personaggio sempre straordinario, perché davvero mi assicura pensare che dice questo. Qualche speranza per la verità, ma questo timore che proprio dal momento in cui sta facendo più fatica, perché non ha preso niente, è disperato, cioè c'è proprio nel momento più buio della sua vita, riesce a dire mi fido. Ecco, mi sembra una cosa più bella questa qui. Quando mi sembra che le cose vanno tutto male, quando non vede la strada, è buio, però forse quello lì è il momento in cui c'è la possibilità di riconoscere e di fidarsi veramente.
Veramente del Signore, come questa cosa piace molto tanto. Cos'ha Pietro più degli altri pescatori che Gesù lo sceglie come pescatore degli uomini pur sapendo che dopo lo rinnegherà? Cos'ha Pietro più degli altri?
Bella domanda. È bello. Una bella domanda. No, questa è certo una domanda.
Mi viene da pensare che nella logica appunto che stiamo dicendo dell'assoluta gratuità di Dio, Simone non ha proprio niente più degli altri. Proprio questo è il bello. Anzi, il Vangelo ci aiuta a capire che è proprio uno come gli altri, no? Non è che Simone, anche rispetto ai 12, no, uno dice va bene come gli altri, però poi nei 12 lui si è distinto come quello un po' meno babbo degli altri. Invece se noi guardiamo il Vangelo non è così. Simone ha fatto tante figuracce quanto tutti gli altri discepoli, no? Fino all'ultimo. È un dono, è un dono di Dio, è stato scelto. Ciascuno di noi è scelto dal Signore in maniera del tutto gratuita, non perché abbiamo dei meriti. Lui prima diceva della sua vocazione, potrei dirla di me, ma credo che ciascuno potrebbe dire di se stesso, non è che anche rispetto al matrimonio, no? Perché è stato scelto perché sono più bello, più bravo, è una grazia, è un dono che mi è stato fatto, no? È interessante anche perché tante volte poi ci troviamo nella vita a vivere delle cose, a fare delle cose che non sono mica quelle che noi immaginavamo che fossero i nostri carismi o le nostre capacità, o no, io magari penso di avere delle capacità e poi mi trovo a fare delle cose che non c'entrano niente con i miei esempi, però questa è la logica della chiamata gratuita. gratuita, che cos'ha Simone? Perché se poi vedete il Vangelo, l'incontro precedente, perché Gesù è andato a casa di Simone? È uscito dalla sinagoga e è andato a casa di Simone, uno cerca, dice ma forse lo conosceva, l'aveva visto, è andato a casa di Simone. Poteva andare a quella di Giacomo, no, è andato a casa di Simone.
Quindi posso essere anch'io la prescelta.
Potrebbe capitare questa cosa.
Ma a me questo episodio della fermata di Pietro, insomma, comunque delle chiamate da forte, queste considerazioni che abbiamo fatto questa sera, mi viene sempre da accostarlo invece a un'altra situazione che poi è un esito completamente diverso. Cioè adesso non mi ricordo in quale Vangelo c'è. Cioè, quell'indemoniato che viene guarito e lo vuole seguire, no? E il Signore non glielo permise. E questo è sempre nel solco di questo discorso che stiamo facendo della chiamata. Cioè non è che per forza il Signore chiama a seguirlo, quello è un esempio del contrario. Lui voleva andare dietro lui e non glielo permise, proprio dice, se non sbaglio, proprio dice, non glielo permise. Questo mi colpisce molto come situazione. Oggi ieri mi ha detto il giovane ricco, è strana questa cosa, no? Cioè, è proprio sembra proprio un esempio della libertà assoluta di Dio.
È proprio così. Cioè, nel senso, Santa Teresina di Lisieux, in un suo scritto parlando del senso dell'elezione, no? Diceva che è come un campo pieno di fiori, dove una rosa non può che fare la rosa. Cioè, intendo dire, una margherita è la margherita, insomma. Cioè, c'è un essere preceduti, no? C'è qualcosa che ci precede. Noi facciamo fatica nella nostra cultura dopo il 1500, dal 1500 in avanti, perché abbiamo questo senso del soggetto, della libertà, della determinazione. C'è qualcosa, c'è una verità di noi stessi che in qualche modo ci precede. Ecco, e questo è importante, con questa verità interloquire, no? Ecco, poi il tema è molto consistente, ecco, però io credo per cui anzi addirittura Gesù, uno degli elementi della singolarità di Cristo è il fatto che mentre i rabbini del tempo facevano la scelta delle persone passando per le vari posti, no? E poi venivano a chiedergli, io posso aggregarmi con te? Gesù fa l'inverso, è lui che passa e sceglie. Questo non faceva nessun rabbi del tempo, proprio a dirci questa cosa singolare. C'è un'elezione assolutamente gratuita di Dio per amore. L'unica cosa forse nell'Antico Testamento ci viene detto è che viene scelto e privilegiato chi è più piccolo. Quindi vuol dire chi è più piccolo, più scadente, spesso peggiore. Quindi
Simone.
Ecco, quindi ecco che a volte Dio ha questa scelta, i più piccoli, i più scadenti, chi è più, ecco, lo prende e ne fa un'opera d'arte. Dio si diverte così. Dobbiamo fare
È come il figlio prodigo.
Che funziona di più dell'altro alla fine. Bene, l'orario è scaduto,
che le domande non vanno riscaldate.
Bene, terminiamo con un Padre nostro. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre alla tentazione, ma liberaci dal male.
Santo.
Tra 15 giorni
Venerdì grasso
noi saremo presenti, puntuali, tra una ciambella e l'altra.
l'abbiamo fatta.